Capitolo 24. Conclusione. Dopo molti giorni, quando la gente ebbe avuto il tempo d'ordinare le sue idee a proposito della scena testé descritta, sorse un certo numero di versioni su quanto s'era svolto sul palco. La maggioranza degli spettatori asserì d'aver veduto sul petto dell'infelice sacerdote una lettera scarlatta, l'identica immagine di quella portata da Esther impressa nella sua carne. Circa l'origine di essa si fornirono varie spiegazioni che dovettero necessariamente essere tutte ipotetiche. Certuni affermarono che il reverendo Dimmesdale, il giorno stesso in cui Esther rivestiva per la prima volta l'insegna infamante, aveva iniziato delle pratiche di penitenza, in seguito proseguite con tanti metodi infruttuosi, infliggendosi un'orrenda tortura. Altri sostennero che lo stigma s'era manifestato soltanto molto tempo dopo, quando cioè il vecchio Roger Chillingworth, essendo un potente negromante, l'aveva fatto apparire mediante certi farmaci magici e velenosi. Altri ancora, più in grado d'apprezzare la speciale sensibilità del sacerdote e lo straordinario influsso del suo spirito sul corpo, sussurrarono la propria opinione secondo cui lo spaventoso simbolo era effetto del dente instancabile del rimorso che era andato rodendolo fin dai precordi, per manifestare alla fine il pauroso decreto del cielo con la presenza visibile della lettera. Scelga il lettore tra queste teorie. Noi abbiamo fatto luce del nostro meglio su quel portento e saremmo contenti, ora che ha adempiuto al suo ufficio, di cancellarne l'impronta profonda dal nostro cervello, ove la lunga meditazione l'ha ribadito con una nitidezza quanto mai sgradevole. Notiamo tuttavia la singolare circostanza per cui certuni, che assisterono a tutta la scena e dichiararono di non avere mai distolto gli occhi dal reverendo Dimmesdale, negarono che sul suo petto vi fossero impronte di sorta, più di quante ne siano sul petto d'un neonato. E neppure, a sentir loro, le sue estreme parole avevano riconosciuto o quantomeno implicato lontanamente un benché minimo nesso tra lui e la colpa a motivo della quale Esther recava da tanto tempo sul seno la lettera scarlatta. Secondo quei testimoni degni del massimo rispetto, il sacerdote, conscio d'essere in punto di morte, conscio inoltre che la riverenza della moltitudine lo collocava di già tra i santi e gli angeli, aveva voluto dimostrare al mondo, spirando tra le braccia di quella donna caduta, quanto sia affatto insignificante ciò che agli occhi dell'uomo è il fiorfiore della virtù. Dopo che ebbe consumato la vita lottando per il bene spirituale del genere umano, egli aveva fatto della sua morte una parabola, allo scopo di imprimere nell'animo dei fedeli la triste e grandiosa lezione secondo cui, nella stima dell'infinita purità, siamo tutti indistintamente peccatori. Essa era stata intesa a insegnar loro come il più santo tra di noi, altro non abbia fatto che superare i suoi simili fino a poter discernere più chiaramente la misericordia che volge in basso lo sguardo e ripudiare più compiutamente il fantasma del merito umano che ambisce ad innalzare il suo. Senza voler contestare una verità di tanto momento, non possiamo fare a meno di ritenere questa versione della storia del signor Dimmesdale se non un semplice esempio di quell'ostinata fedeltà con cui gli amici di un uomo, e specialmente d'un ecclesiastico, ne sostengono talvolta l'integrità del carattere, quando delle prove, chiare come la luce del mezzodì sulla lettera scarlatta, lo proclamano invece un essere di fango, falso e lordo di colpa. L'autorità su cui ci siamo principalmente basati, un manoscritto d'antica data compilato sulla testimonianza verbale d'un certo numero di persone, alcune delle quali conobbero Esther mentre altre ne udirono narrare la storia dai contemporanei di lei, conferma pienamente il punto di vista seguito nelle pagine precedenti. Tra le tante morali che fan ressa nella nostra mente, ricavate dalla triste esperienza del povero sacerdote, questa sola formuliamo in una massima. Sii sincero, sii sincero. Mostra liberamente al mondo, anche se non il peggio che è in te, almeno qualche tratto da cui il peggio si possa dedurre. Nulla fu più impressionante del cambiamento che quasi immediatamente dopo la morte del signor Dimmesdale si verificò nell'aspetto e nei modi del vecchio conosciuto col nome di Roger Chillingworth. Ogni vigore ed energia, ogni forza fisica e intellettuale parvero abbandonarlo di botto. Al punto che egli avvizzì, si raggrinzì e quasi scomparve alla vista mortale, come un'erbaccia estirpata che appassisce al sole. Lo sciagurato aveva fatto consistere il principio stesso della propria esistenza nella ricerca e nell'esercizio sistematico della vendetta. E quando, col trionfo e con l'adempimento più completo di essa, quel malvagio principio rimase privo d'ulteriore materiale che lo sostentasse, quando in breve non ci fu più per lui nessun lavoro del diavolo da compiere in terra, non restò a cotesto mortale disumanato che recarsi là dove il padrone gli avrebbe affidato altri compiti e debitamente pagato la sua mercede. Ma a tutti quegli esseri d'ombra ormai familiari d'antica data, a Roger Chillingworth come pure ai suoi compagni, saremmo lieti d'usare misericordia. È un interessante argomento d'osservazione e d'indagine stabilire se l'odio e l'amore non siano in fondo la stessa cosa. Ciascuno dei due, al proprio massimo sviluppo, presuppone un alto grado di intimità e conoscenza del cuore. Ciascuno fa sì che una persona dipenda dall'altra per il cibo dei propri affetti e della vita spirituale. Ciascuno lascia l'amante appassionato o il non meno appassionato odiatore sperduto e derelitto alla scomparsa dell'oggetto a cui tende. Considerandole quindi dal punto di vista filosofico, le due passioni sembrano essere essenzialmente identiche, eccetto che l'una ci avviene di scorgerla in una chiarità celestiale e l'altra in un fosco bagliore rossastro. Nel mondo dello spirito, forse il vecchio medico e il sacerdote, reciproche vittime come erano stati, videro inaspettatamente cangiarsi in aureo amore la loro provvista terrena d'odio e di ripugnanza. Lasciando cadere questa questione, abbiamo da comunicare al lettore una notizia di carattere pratico. Al decesso del vecchio Roger Chillingworth, che avvenne in quell'anno, risultò che egli aveva lasciato nel suo testamento, gli esecutori del quale furono il governatore Bellingham e il reverendo Wilson, una considerevole sostanza, sia qui da noi che in Inghilterra, alla piccola Perla, la figlia di Esther. Così Perla, il folletto, ovvero il rampollo diabolico, come taluno insisteva ancora a chiamarla, divenne la più ricca ereditiera dei suoi giorni nel Nuovo Mondo. Non è improbabile che tale circostanza operasse un mutamento radicale nell'opinione pubblica, e se madre e figlia fossero rimaste quaggiù, la piccola Perla, giunta in età da marito, avrebbe potuto mischiare il suo sangue selvaggio con quello della più devota schiata di puritani. Ma non molto tempo dopo la morte del medico, colei che portava la lettera scarlatta disparve, e Perla insieme ad essa. Durante parecchi anni, benché qualche vaga diceria varcasse di quando in quando l'oceano come un pezzo di legno alla deriva sbattuto sul lido dai flutti e inciso con le iniziali d'un nome, non s'ebbero nuove di indubbio fondamento sul conto loro. La storia della lettera scarlatta divenne una leggenda. Il suo incanto, non di meno, era tuttora potente e conferì un aspetto pauroso e solenne tanto al palco dove era morto il povero pastore quanto alla casupola sulla spiaggia in cui aveva abitato Esther. Un pomeriggio dei bimbi giocavano presso quest'ultimo sito quando scorsero una donna alta, vestita di bigio, avvicinarsi all'uscio. In tutti quegli anni esso non era stato aperto una sola volta, ma costei lo dischiuse, ovvero il legno e il ferro ormai logori cederono alla sua mano o scivolò come un'ombra attraverso cotesti ostacoli. Comunque entrò in casa. Prima però sostò sulla soglia, si volse parzialmente, dacché forse l'idea di ritrovarsi tutta sola e mutata a tal segno nell'antica dimora d'una vita così intensa era tanto lugubre e triste che neppur lei riusciva a sopportarla. La sua esitazione durò solo un istante, sufficiente peraltro a rivelare una lettera scarlatta sul petto di lei. Esther aveva fatto ritorno e ripreso l'onta abbandonata tanto tempo innanzi. Ma dov'era la piccola perla? Se ancora viva, doveva trovarsi oramai nel pieno sboccio della gioventù. Nessuno sapeva, né mai venne a conoscere con certezza assoluta, se una tomba virginale avesse accolto così prematuramente la bimba folletto, oppure se la sua indole selvaggia e rigogliosa fosse stata addolcita e mansuefatta e resa capace delle miti gioie muliebri. Ma finché Esther visse, certi indizi palesarono che la reclusa dal marchio scarlatto era oggetto d'amore e di interesse da parte dell'abitante di un'altra terra. Giunsero lettere suggellate con uno stemma, la cui insegna era però sconosciuta all'araldica inglese. Nella casetta c'erano suppellettili di comodità e di lusso che Esther non si curava mai d'adoprare, ma che solo la ricchezza poteva avere acquistato e l'affetto predisposto per lei. C'erano poi dei ninnoli, dei piccoli ornamenti, vaghi pegni d'un ricordo costante, che dovevano essere stati eseguiti da dita delicate sotto l'impulso d'un fervido cuore. E una volta Esther fu vista ricamare una veste da neonato, con tanta profusione di preziose fantasie che avrebbe potuto sollevare un pubblico tumulto, qualora un infante fosse stato esposto in tale acconciatura alla nostra comunità di sobrie tinte. In conclusione, credettero le comari del tempo e lo credè il signor soprintendente Pew, il quale fece le proprie indagini un secolo dopo, e fermamente lo crede uno dei suoi recenti successori, che Perla fosse viva, non solo, ma sposata e felice, e sollecita di quella madre mesta e solitaria che ben volentieri avrebbe accolto al proprio focolare domestico. Ma Esther riconosceva una vita più vera qui nella Nuova Inghilterra che non nell'ignota nazione ove Perla aveva fondato una famiglia. Qui s'era adempiuto il suo peccato, qui il suo dolore, e qui doveva ancora adempiersi la sua penitenza. Aveva dunque fatto ritorno e ripreso spontaneamente, dacché neppure i più implacabili giudici di quel ferreo periodo glielo avrebbero imposto, ripreso il simbolo sul quale abbiamo riferito una storia così cupa. Da allora esso fu sempre sul suo petto, e tuttavia durante gli anni di pena, di zelo, d'abnegazione che composero la successiva esistenza di Esther, la lettera scarlatta cessò d'essere lo stigma che attirava lo sprezzo e l'acrimonia del mondo, e divenne il simbolo di qualcosa che occorreva compiangere e riguardar con sgomento eppure con riverenza. E poiché Esther era scevra di fini egoistici e non viveva menomamente per il proprio godimento e profitto, la gente le recava tutte le sue sofferenze e difficoltà e ne sollecitava il consiglio, in quanto lei stessa era passata per un tormento terribile. Le donne, soprattutto, nei continui affanni della passione ferita, sciupata, offesa, mal riposta, o traviata e peccaminosa, o col greve fardello d'un cuore chiuso in se stesso perché vilipeso e ignorato, venivano alla casetta di Esther, chiedendo il motivo di tanta infelicità e qual ne fosse il rimedio. Esther le confortava e consigliava del suo meglio. Le assicurava inoltre del proprio fermo convincimento per cui, in un'epoca più luminosa, quando il mondo fosse apparso sufficientemente maturo e nel momento decretato dal cielo, sarebbe stata rivelata una verità nuova, al fine di stabilire compiutamente i rapporti tra l'uomo e la donna su basi più sicure di reciproca felicità. Da giovane, Esther s'era immaginata vanamente d'essere forse lei la profetessa prescelta, ma da molto tempo ormai aveva riconosciuto l'impossibilità che una missione di verità divina e misteriosa venisse affidata a una donna lorda di peccato, prostrata dalla vergogna od anche oppressa da un dolore perenne. L'angelo e l'apostolo della rivelazione imminente doveva essere sì una donna, ma nobile, pura, bella, e resa saggia inoltre non dal tenebroso dolore, ma dall'etereo strumento che è la gioia, e intesa a mostrare come l'amor sacro basti a farci felici mediante la prova più veridica d'una riuscita in tale intento. Così diceva Esther e chinava i tristi occhi sulla lettera scarlatta. e dopo molti, molti anni venne scavata una tomba accanto ad un'altra ormai vecchia e affondata nel suolo di quel cimitero presso il quale fu costruita successivamente la King's Chapel. Sorse dunque accanto all'altra vecchia tomba e tuttavia con un breve margine in mezzo, quasi le ceneri dei due dormienti non avessero il diritto di mescolarsi. Non di meno, un'unica lapide le copriva entrambe. Tutt'intorno scorgevansi sepolcri scolpiti d'armi gentilizie, e su quella semplice lastra d'ardesia, come il curioso visitatore può osservare ancora oggi, stillandosi il cervello in cerca del suo significato, appariva inciso uno stemma. Recava un'insegna che, tradotta nel frasario araldico, potrebbe servire da motto e da compendio della nostra leggenda testé conclusa. Tanto è cupa e ravvivata da un unico punto perennemente infocato di luce più fosca dell'ombra. Una A rossa in campo nero. Fine dell'opera.